Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Stai ascoltando Filosofia per il Nuovo Mondo, il podcast di Giorgio Garzaniti. Filosofia, tecnologia, attualità e futuro. Per non smettere di pensare.
Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Filosofia per il Nuovo Mondo. Io sono sempre Giorgio e oggi con me c'è un ospite importante che è Giacomo Pezzano e che molti di voi conosceranno già per l'opera Ereditare, il filo che unisce e separa le generazioni, è uscito nel 2020 per Meltemi. Pezzano ve lo presento brevemente, anche se lui dice di non amare le presentazioni, ma io devo farlo. È un dottore in filosofia, ha un dottorato di ricerca in filosofia e attualmente professore di ruolo nei licei di filosofia e storia, giusto? E collabora anche con la cattedra di filosofia di ermeneutica dell'Università di Torino. Attualmente si occupa di filosofia della visione, vero? Che poi ci spiegherà più o meno che cos'è, quindi di che cosa si tratta. Innanzitutto grazie per essere qui, Giacomo, e oggi faremo una bella chiacchierata sul tuo libro bellissimo, che dà molto molto di cui parlare.
Grazie Giorgio, intanto ciao a te, ciao a chiunque ci stia ascoltando. Precisazione 1, in realtà non insegno nei licei, ma questa sarebbe una lunga storia.
L'insegnamento è sempre una lunga storia, per qualsiasi...
No, perché io insegno in un istituto tecnico, okay, ma un ruolo particolare che però, devo dire la verità, trovo anche più divertente e stimolante.
Guarda, conosco molti laureati in filosofia che o sono partiti dagli istituti tecnici, oppure ci insegnano, fanno magari comunicazione in questo campo, e quindi è una cosa abbastanza frequente, cioè infrequente, però ce ne sta, insomma, di gente che fa questo.
E poi sì, filosofia visuale, guarda, sarebbe una cosa anche interessante da dedicarci una chiacchierata a sé stante, perché è uno dei, forse come dire, il progetto che più mi frulla in testa da un po', e che non so se e come riuscirò davvero a lavorarci, ma la metto così per creare un bel po' di hype e suspense. Secondo me è una delle nuove frontiere della filosofia.
Beh, allora diccelo subito di cosa si tratta, così...
Ma l'idea di fondo è in realtà molto semplice, è qualcosa su cui appunto bisogna fare ricerca, qualcosina ho iniziato un po' a raccogliere, ed è: chi l'ha detto che i concetti sono solo fatti di parole scritte? E noi siamo abituati, per ragioni storiche, insomma, non per caso appunto, ma a pensare per parole, fondamentalmente, per parole scritte, perché la tecnologia della scrittura ha avuto un impatto incredibile per tutta la nostra storia. Però in realtà non è ovvio. Oggi infatti si comincia a visualizzare, a pensare per immagini. Quindi la domanda che mi sto ponendo è se effettivamente si possa pensare per immagini, pensare filosoficamente per immagini, che è qualcosa che non è così ovvio perché insomma la filosofia è intrinsecamente legata alla parola scritta, ai testi scritti. Ancora oggi chiunque faccia filosofia, ma basta pensare a qualunque percorso di studi, di laurea, e non solo in Italia, laurearsi vuol dire scrivere una tesi, dove scrivere vuol dire mettere delle parole su foglio, che sia virtuale o materiale, non cambia. E quindi non è una cosa che si può cominciare oggi a ripensare.
Guarda, anche durante, io adesso ricordo il mio percorso, no? Durante il corso di laurea, adesso, durante la magistrale soprattutto, è aumentata la mole di scritto. Prima, già durante una decina d'anni fa, diciamo, si scriveva pochissimo anche durante i corsi, nessuno si metteva in testa di far fare i paper, no? Ora invece c'è maggiore attenzione rispetto a questa cosa, che da un lato, secondo me, è giusta, perché siamo usciti una generazione di laureati in filosofia senza aver mai scritto nulla durante il corso di magistrale, se non la tesi, che è una cosa che arriva alla fine, quindi non ti abitua alla scrittura. Però d'altra parte, appunto, come dicevi tu, bisogna vedere se davvero questa scrittura poi sia l'unico medium, no, della filosofia,
no,
se c'è un altro...
Infatti, cioè, il punto è che si è cominciato a dare spazio all'espressione. L'espressione ora non intendo nel senso esprimere, come dire, i tuoi sentimenti, ma nella produzione di forme, di opere, no? Quindi si cominciano a scrivere paper, relazioni, quel che è. Però, come dire, il passaggio successivo è... La metto, come dire... esplicita per capirci, ma chi l'ha detto che oggi uno studente di filosofia non si possa chiedere un esame di preparare un podcast?
Bello.
E lo dico, come dire, a te, come dire, posso rispondere a una porta aperta, ma è qualcosa che è, appunto, non c'è, meglio, è qualcosa da discutere, perché ci sono anche delle buone ragioni per dire che in un certo senso fare filosofia in un senso rigoroso, concettuale, prevede il rapporto con la parola scritta. Si può sostenere questo, appunto, c'è chi proprio lo ha sostenuto, però secondo me non è così ovvio, c'è qualcosa che si può cominciare a mettere in questione, e un pochino ho cominciato a fare, mi piacerebbe poterci proprio dedicare, come dire, una ricerca specifica.
Sì, ma poi c'è anche su quella questione lì, c'è tutto un dibattito adesso, anche ultimamente ho visto su qualche bacheca di Facebook di professori universitari che cominciano a scagliarsi contro un certo modo di fare filosofia che... magari è divulgazione, è troppo divulgativo, quindi c'è questa eterna lotta fra la filosofia vista come divulgazione e la filosofia nelle università, che sarebbe tutto un altro mondo, no? Quindi chi sono i veri filosofi? È questa. Chi può vantarsi di questo titolo o fregiarsi di questo titolo? E quindi...
Infatti la cosa interessante con la filosofia è che questa idea qui, questo problema, per esempio... lo si può legare a tutto l'universo delle pratiche filosofiche, cioè a questa esplosione anche dell'oralità, che prima del podcast in realtà ragiona nelle pratiche filosofiche, sì, perché l'idea, per esempio, del anche stato di alcuni consulenti filosofici, cioè delle varie vacanze filosofiche, sì, sì, sì. Dei caffè filo e così via, in fondo era un po' il ritorno a una filosofia orale.
Certo, ma
al di là, poi ovviamente... Vai.
Poi ultimamente anche la filosofia vista proprio come pratica, no? Quindi praticare la filosofia... pratiche di filosofia, tutte queste nuove, diciamo, espressioni che mirano anche a far uscire un po', no? la filosofia dell'università, a espandere l'universo filosofico, anche perché io penso che se rimaniamo, io figurati, non nulla in contrario rispetto al mondo accademico della filosofia, e penso anch'io che ci siano diversi modi di fare filosofia, però se non si comincia forse a uscire, no? Un po' fuori, a vedere quello che sta al di là del muro, rischiamo di avere poco contatto con la realtà, anche. Che dici?
Anche qui, in realtà, una delle prime cose di cui mi sono occupato all'epoca quando facevo la laurea triennale, in realtà la mia tesi di laurea triennale era una tesi sulla consulenza filosofica, perché all'epoca avevo in testa di fare quello, o meglio, ho sempre pensato che avevo già comunque fatto il consulente filosofico, anche se non come professione, anche se non pagata. Perché in qualche modo mi riconoscevo un po' nel fatto che le persone che ti stanno intorno finisce che quando hai una sensibilità filosofica, perlomeno, no? Ti chiedono cose che ad altri non chiedono. Quindi in qualche modo assumi un po' questa figura del consigliere filosofico, se vogliamo dirla così, e quindi era stato un mio pallino. Poi per una serie di motivi, non è anche soltanto, come dire, dal punto di vista lavorativo, non era all'epoca, e tutto sommato non è ancora ora un mondo così, così facile, e non era neanche forse troppo vicino poi con le cose che avevo in testa e così via, quindi l'ho un po' lasciato, però è qualcosa a cui è un'istanza, no? Un'istanza di fondo che mi ha sempre detto qualcosa, e quindi sì. La cosa che per me era interessante, vi dico ancora questo, è che quello che per me è proprio stimolante è non tanto, cioè, superare l'idea che con altri mezzi si possa fare soltanto divulgazione, appunto. Magari anche ottima, la divulgazione non è una cosa negativa, di là di quello che possa pensare qualcuno, però, come dire, la sfida secondo me è proprio produrre filosofia diversamente. E non è detto che si possa fare, perché non è così ovvio, però Se, non, se uno non ci prova è...
Fare. Certo. Allora, dopo questo breve excursus, preambolo che ci sta, di queste cose io parlerei per ore perché sono...
Ma che un po' spiega anche, in fondo, scusa se ti interrompo, sì, anche alcune scelte strane del libro a cui facevi riferimento prima. Esatto, l'idea di mettere poi una playlist alla fine, bravo, le storie all'inizio.
Mi hai anticipato l'inizio del tuo libro, come avrei voluto iniziare a parlare del tuo libro. Allora, è un libro strano, appunto, come dicevi tu. Strano perché soprattutto parla di una cosa con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni, ma che passa in sottofondo, perché è un qualcosa che acquisiamo, ed è l'eredità. Che a me è piaciuto molto nelle ultime pagine del libro, la citazione presa da Goethe, no? Quindi dire che ereditare qualcosa significa che chi viene al mondo costruisce una nuova casa, poi se ne va e la lascia un altro, che la arrangia in modo diverso e nessuno la porta a termine. Questo, no, è un po' il senso dell'ereditare. Quindi eredità, no, ti chiedo, giusto per iniziare a parlarne un po', che cosa significa effettivamente di quello che noi abbiamo attorno? Che cos'è eredità? E come noi lo ereditiamo questo qualcosa, oltre a venire al mondo, perché già quando veniamo al mondo noi ereditiamo un mondo che è lì, ok? Però poi facciamo qualcosa con quello che ereditiamo.
Potrei dire che la sintesi è nel fatto che il titolo del libro è un verbo, cioè ereditare è l'idea che appunto si tratta di un processo. E, per dare una risposta sintetica, ma spero non banale, tra l'altro sarebbe forse interessante, non so se è interessante, però potrebbe essere utile quantomeno dire perché nasce l'idea di lavorare su questo.
Sì, partiamo da lì, vai.
E nasce uno perché secondo me non c'erano lavori di questo tipo, perché il principio, è un buon principio quello che per cui se tu pensi che non ci sia in questo caso un libro, una ricerca su un certo tema, la cosa migliore è provare a farla, no? Come dire, perché spesso capita che magari leggi una cosa e dici ma manca questo, non dici più quello, dici, no. Forse vuol dire che devi provare a dirla, perché se manca, se tu senti che manca, magari manca solo a te e quindi vuol dire che è un'esigenza che tu hai, allora provare a mettere insieme le cose.
C'era uno spazio, quindi.
E avvertivo questo. Poi, probabilmente così, probabilmente no, quello non spetta a me giudicare, però questa era un po' la prima cosa. La seconda era una questione personale, perché delle cose di cui mi occupo, mi sono occupato, se l'ho fatto è perché ho sempre avuto comunque una questione personale, come dire, ho preso le cose sul personale, non tanto nel senso che ritenga che siano problemi che riguardano solo me, perché poi sono questioni che in qualche modo penso attraversino un po' il mondo in cui viviamo, il come siamo fatti anche, però c'era anche sempre, come dire, un'esigenza di capire cose che altrimenti non riuscivo bene a capire, no? Quindi che riguardavano in qualche modo domande o problemi che incontravo nella mia vita. Ora, non voglio annoiare chi ci ascolta con la storia nello specifico, però per dare l'idea, in fondo, se dovessi dire da dove nasce effettivamente questo testo, o la ricerca che sta dietro, è in delle discussioni che ebbi con mia mamma in particolare. Sul che
nascono cosa... tante cose da discussioni di questo tipo.
Ma in particolare sul che cosa io volevo, anzi non volevo, che mi fosse lasciato in eredità. Quel poco in realtà che forse un giorno riceverò in eredità, chi lo sa, però diciamo era legato alla casa di proprietà. Il mio punto di fondo era, mai non capisco perché mi si debba lasciare la casa. Tu lavori tutta una vita per lasciare la casa che arriva dopo? E se quella persona poi in realtà quella casa non la vuole? Cioè, in questo, senza entrare diciamo nel confronto nello specifico, però in questo episodio in realtà c'è un po' condensato il modo in cui poi ho cercato di sviluppare il tema anche nel testo, cioè che è condensato, appunto, tu facevi riferimento alla frase di Goethe, cioè noi mettiamo, come dire, riarrangiamo la stanza, cerchiamo di fare qualcosa, poi lasciamo a chi viene dopo, che però dovrà riprendere il lavoro e poi così via. E quindi che cosa vuol dire ereditare? Allora, fondamentalmente direi che vuol dire avere a che fare con qualcosa che non puoi rifiutare, la cui presenza non puoi semplicemente rifiutare, che però non puoi neanche prendere, semplicemente accettare per com'è. Anche quando credi di prenderla e semplicemente riceverla per come sarebbe, comunque ci stai facendo qualcosa, stai aggiungendo una modifica, stai rielaborando, stai mettendoci del tuo e così via. E quindi il mio tentativo era un po' di provare a costruire, a mettere insieme dei campi, dei saperi, degli ambiti, a costruire dei concetti per leggere questo fatto qui, che da un certo punto di vista, appunto, uno può dire molto ovvio, molto banale, ma cercare poi di dargli una cornice di concepibilità, ecco, no? di dargli un quadro, no? Di costruire uno scenario dentro cui questo fatto qui di fondo, che riguarda in qualche modo tutti noi, potesse essere concepibile. È una parola che amo molto, cioè proprio per dire rendere le cose concepibili. Io credo che poi fare filosofia voglia dire qualcosa del genere, cioè permetterti certo, di certo. Avere...
E il fatto interessante appunto è che per eredità noi pensiamo molto spesso al termine in riferimento all'economia, anche all'economia casalinga, domestica, cioè l'eredità è quello che io avrò un giorno quando quelli che stanno prima di me non ci saranno più. Però poi alla fine eredità vuol dire tante altre cose, vuol dire, e nel tuo libro tu ne parli, eredità dal punto di vista genetico, eredità dal punto di vista appunto storico, eredità culturale, e cioè sono tutte cose che però in un certo senso sulle quali si agisce allo stesso modo, perché stanno tutte quante sotto lo stesso concetto, che è quello generale di eredità. Quindi tu dicevi bene, il titolo del libro è un verbo, quindi esprime, no? Un'azione, esprime un fare. E ti chiedo in questo caso, con riferimento all'attualità proprio dominante, soprattutto a livello di eredità culturale, quello che noi facciamo con quello che riceviamo da autori, da opere del passato, fino a che punto effettivamente noi possiamo metterlo in discussione e magari se quella cosa non ci piace tentare di cancellarla? È possibile, quindi il riferimento è palese al tema della cancel culture, c'è tanto di cui parlare. Io ti dico, secondo te è possibile veramente cancellare qualcosa da questo punto di vista? Cioè eliminarlo, rifiutare l'eredità, un'eredità che non ci piace?
Ma guarda, provo a mettere, a chiamare in causa un po' di aspetti. Diciamo, immaginando di leggere appunto questo fenomeno attraverso le cose che ho provato a dire nel libro, no? Quindi attraverso un po' le cose che penso sono arrivato a raccogliere. È un elenco un attimo improvvisato, quindi può non essere completo e così via. Però diciamo che probabilmente ci sono almeno quattro aspetti che si possono, come dire, che può rivelare questo tentativo di voler cancellare. Il primo è appunto se si possa effettivamente cancellare, che cosa vuol dire provare a cancellare un passato di cui in qualche modo vorresti liberarti, vorresti che non ci fosse magari stato. Comincio a elencarli, poi proviamo a spiegarli. Il secondo è l'idea che comunque questo fenomeno ci rivela anche che cosa significhi che poi nella storia, quindi nella cultura, a un certo punto accadono cose nuove. Un terzo aspetto è che comunque si può vedere che il passato è qualcosa che può anche tornare a perseguitarci. E questo però poi vuol dire anche che paradossalmente, e proverò poi a spiegare, una cultura della cancellazione è una cultura del ricordo, nel senso che proverò poi a spiegare. E poi c'è per esempio un altro tema che è quello di quando l'eredità o il peso del passato diventa quasi una colpa, un peso che grava, che uno si ritrova ad avere addosso, anche se appunto non ha... devo caricare... Ok, scusa. Anche se uno non ha voluto esplicitamente accettare, non ha deciso di avere, ma se la ritrova. Quindi questi quattro aspetti. Proviamo un po' a vedere. Il primo è l'idea della cancellazione Poi certamente appunto è un fenomeno che ha una sua specificità riguardo a un certo contesto culturale, e anzi, quindi se ne può anche aggiungere un quinto, che è quel tema dell'appropriazione. E quindi aggiungo anche questo che si può legare. Ma insomma, quindi il primo è più legato alla domanda che facevi diretta, cioè si può cancellare, non si può cancellare. Ora, provo a dare delle risposte secche, quindi possono essere anche più facilmente discutibili, sono un po' trancianti, ma è un modo per provare a dire delle cose esplicite che si possano isolare. No, non si può cancellare. In realtà cancellare vuol dire risemantizzare. E questo lo si vede anche appunto in questo caso. In realtà non è che si voglia semplicemente... Cosa vuol dire cancellare? Vorrebbe dire che qualcosa che è accaduto non è accaduto? No, non si può. Magari è un sogno che si ha, ma non è qualcosa che può accadere. E quindi si finisce per provare a riplasmare, a trasformare quello che è stato. Uno degli esempi che spesso più si cita rispetto a questo, no? Sono i film che oggi hanno un disclaiming all'inizio, come dire, l'oggi prende le distanze da ieri dicendo che ieri la si vedeva così e oggi tutto sommato la si vede diversamente. E lì in realtà appunto si sta cercando di dare un altro significato, di risemantizzare un passato che c'è, proprio perché c'è e magari si avverte come scomodo, quello che ci si ritrova a dover fare è rimaneggiarlo. Non semplicemente, cioè cancellare il passato vuol dire veramente dimenticarlo, sottrarlo al ricordo. È il gesto iconoclasta per eccellenza per cui si distrugge una statua. Però anche lì, la distruzione di una statua è qualcosa che viene registrato, oggi paradossalmente. E quindi una cancellazione che viene registrata in realtà è una cancellazione che avviene fino a un certo punto.
Quindi possiamo parlare, ti interrompo, non tanto di cancellazione, ma di rimozione, no? Rimozione intesa in senso proprio psicanalitico del termine.
Nel senso in cui la rimozione è comunque un processo di rielaborazione. E quindi anche qui è un processo attivo che è un po' come la masticazione. Stai trasformando quella materia che vorresti semplicemente annullare. Poi, certamente, come dire, una mela masticata è diversa dalla mela nello suo stato iniziale, però non è semplicemente cancellata. E quindi l'idea che si possa semplicemente fare tabula rasa, annullare, far sì che non sia mai esistito il passato, possiamo anche metterci un purtroppo, se vogliamo, però purtroppo non può capitare.
È un'idea un po' ingenua, no?
Cioè, è un'idea che in realtà è anche comprensibile, nel senso sì, che è un po' il bisogno che abbiamo di ricominciare da zero, di essere noi stessi, di affermare in qualche modo i nostri valori, è un'istanza di affermazione in qualche misura, no? di ritaglio di ciò che si è indipendentemente da ciò che si era, no? Un modo per smarcarsi e dire ma io sono questa cosa qui, non sono più quella cosa lì, o non sono per nulla quella cosa lì. Il fatto è che potremmo dire un po' un atteggiamento ancora reattivo nei confronti del passato, che può essere comprensibile, che in certe fasi ha un suo senso e così via, però come dire strutturalmente poi è una sorta di illusione. L'illusione non è per forza qualcosa appunto di negativo, ma quello è. E il rapporto a questo, punto che prima avevo detto il terzo, siamo in causa ora, è che in realtà appunto il passato che poi perseguita, facciamo l'esempio di qualcuno che 20 anni fa avrebbe detto una parola che 20 anni fa si poteva dire, oggi non si può dire, oggi è diventato un insulto, e anche giustamente, eccetera, eccetera, e si ritrova, come dire, un messaggio di 20 anni fa che spunta. No, quindi... Intanto abbiamo il passato che appunto torna come uno spettro, come qualcosa che ti perseguita anche quando magari avevi dimenticato che esistesse, gli avevi attribuito all'epoca un significato che non aveva, diverso da quello che avrebbe oggi, che poteva avere oggi o che ha oggi. E quindi il paradosso è che chi tira fuori qualcosa da un passato magari ormai sepolto, anche con delle buone ragioni, di cui non sto entrando nella discussione delle motivazioni, però sta ricordando. Cioè qui appunto è il paradosso che la cancellazione è un'operazione di riemersione, ecco. Cioè qualcosa torna a galla e quindi lo stiamo ricordando per cancellarlo. E chiaramente anche qui, questo poi attraverso i social, il digitale, è ancora più enfatizzato perché foto, immagini, tweet, post e così via sono tutte forme di... iscrizione, quindi di memoria, quindi di ricordo.
E tu stai creando il problema che noi dell'eredità che noi lasciamo non ai nostri successori, ma a noi stessi, no? Cioè io penso magari quello che sto facendo ora su internet, tra 10 anni me lo ritroverò come eredità che io stesso mi sono lasciato. E chissà se io vorrò accettarla quell'eredità o se mi farà piacere riceverla, no?
Quello è uno dei temi interessanti di oggi, che uno si ritrova a dover pensare già nel presente in modo molto più attivo di quanto non capitasse prima della rivoluzione digitale, se diciamo così, si ritrova appunto a dover pensare al proprio futuro nel presente. Cioè, devi fare attenzione al fatto che ti stai costruendo i ricordi che verranno fuori nel futuro già ora. Tutto quello che fai lascia una traccia e quindi può tornare, può riemergere. Anche soltanto 40 anni fa, sì, potevano spuntare le fotografie di quando eri giovane per chi le aveva conservate e così via, ma potevano essere, 10, 20 fotografie che spuntavano fuori. Oggi
era molto più difficile al tempo, sì. Ora è questione di tutti i giorni. Ogni giorno lasciamo un quantitativo di dati che poi ci ritorneranno indietro prima o poi, perché non, a quanto pare non si cancella nulla. Quindi
è proprio sì, è un'inversione. Cioè, prima dovevamo preoccuparci di salvare quello che volevamo rimanesse, ora dobbiamo preoccuparci di cancellare quello che non vogliamo rimanga. Con appunto il problema che cancellare non è così facile. Come poi discuto nel testo, c'è anche qualcuno che prova per esempio a dire che bisogna mettere un'etichetta di scadenza come fosse uno yogurt anche ai file, alle informazioni salvate, come dire, si autoeliminerà nella data che decido. Quindi se fra 10 anni questa registrazione si autodistruggerà. Poi se magari decido di volerla salvare perché ci ho ripensato, allunghiamo la data e così via, no? E poi il paradosso che comunque quindi che è difficile effettivamente cancellare magari, ma anche che cancellare, comunque la cosa interessante è che cancellare è comunque una forma appunto sempre di rielaborazione, di intervento. E questo appunto anche nel caso della cancel culture, come dicevo, è un po' l'aspetto forse che non ne viene neanche troppo percepito, cioè che comunque vuoi rimuovere, vuoi cancellare, vuoi lasciarti alle spalle, ma questo puoi farlo soltanto rivangando, come diciamo anche comunemente. E questo è proprio un po' il gioco del nostro rapporto con il passato, dell'eredità, che anche quando vuoi liberarti, sei costretto ad assumere quel passato, a farci conti, a prenderlo in carico. Anzi, uno potrebbe dire, tanto più quanto vuoi lasciartelo alle spalle, ti ritrovi a doverlo, tirar fuori.
E quindi in questo caso noi dobbiamo anche cominciare a parlare di come effettivamente noi agiamo o come si può agire in maniera buona e giusta nei confronti dell'eredità. Tu a un certo punto del tuo libro parli di hacking way, quindi utilizzare la via dell'hacker, ok? Che cosa significa agire nei confronti dell'eredità come agirebbe, come agisce un hacker nei confronti di un sito, di dei dati che ci sono nel web? Quindi che significa fare l'hacker con l'eredità?
La risposta più sintetica che forse potrei dare è, sta nel concetto di invenzione. Cioè, se noi pensiamo a che cosa significa invenzione, ha due aspetti. Il primo è fare l'inventario. Cioè, appunto, anche etimologicamente, un po' come quando noi facciamo l'inventario, nei supermercati, fare l'inventario vuol dire vedere cosa c'è e tenerne traccia. Cioè, fare l'inventario delle risorse. Che cos'è che effettivamente è disponibile? E dall'altro lato, però, c'è anche la dimensione appunto dell'inventare come creare, come far emergere qualcosa di nuovo. E da un certo punto di vista, perlomeno per come cerco di metterla, che è anche un modo un po' per esprimerla, questo richiamare l'atteggiamento da Hacker, è quella di dire che si tratta di manipolare, no? di quasi di manomettere, ma proprio anche nel senso di metterci mano dentro, appunto. E per manomettere bisogna conoscere un sistema. Appunto, in chiave informatica, se tu non sai come funziona quel programma che hai davanti, quel codice che hai davanti e così via, hai voglia a provare a modificare, a infilarti nelle crepe e così via. È un po' l'analogia che secondo me può funzionare per capire cosa vuol dire fare uso dell'eredità. Cioè che da un lato si tratta appunto di conoscere, o meglio, conoscere è una parola strana perché sembra dal punto di vista rappresentativo, cognitivo, astratto, ma si tratta proprio di mettere le mani in pasta per vedere cosa, come funziona, cosa c'è, come è strutturato, e però poi per, introdurre qualcosa o innescare un movimento di trasformazione, di cambiamento. Cioè, sabotare il sistema, se vogliamo. Però il punto di fondo è che per poter sabotare il sistema non puoi ignorare semplicemente, pretendere che non esista. Anche qui.
È un po' è un lavoro di ricerca alla fine, no? Perché quello che fa il ricercatore, per poter conoscere o anche andare oltre un testo, proporre una nuova visione del testo, però tu quel testo devi conoscerlo, deve esserci dentro. Se io prendo, voglio criticare Kant, voglio rielaborare Kant, portare avanti, se non conosco la critica della ragion pura e voglio partire da lì, difficilmente, se non sono nel sistema e se non lo conosco, posso manometterlo o rielaborarlo, farci qualcosa o metterci mano, appunto, come dicevi tu. Quindi è un ricercare l'ereditare anche, no?
Sì, ma è l'esempio della ricerca è interessante perché la ricerca poi ha, possiamo dire, anche qui due momenti. Cioè, vuol dire che è una domanda guida, mettiamola così, ti stai chiedendo qualcosa, e però hai bisogno anche di risorse, di strumenti per poter rispondere. E quindi devi confrontarti con... Non è alla Marzullo, si faccia una domanda, si dia una risposta, no? Devi farti una domanda, va bene, e da un lato poi le domande anche prendono forma attraverso il confronto, in questo caso l'esempio dei testi poi funziona, no? Leggi un testo, ti vengono delle domande, chiedi a quel testo delle cose, trovi degli strumenti per rispondere, magari non sono abbastanza, magari allora hai bisogno di un altro testo e così via, e quindi devi penetrare in qualche modo. Sì, assolutamente. Si può anche usare, volendo, un'altra immagine che anche questa contemporanea, che è come legata alle criptovalute, cioè l'idea del mining. Si tratta proprio un po' di andare a scavare per trovare le risorse e poi utilizzarle comunque per costruire un futuro. Cioè, come se il passato fosse una sorta di miniera, che anche qui un'immagine non è casuale, l'immagine della miniera, che è un'immagine di un luogo che ha delle risorse da offrire, e però quelle risorse poi comunque devi estrarle, e intanto già estrarle richiede un'attività. E poi lavorarle richiede un'attività, devi anche più o meno sapere che cosa vorresti fare, anche soltanto vagamente, eccetera, eccetera. Quindi sì, il modo, come dire, un po' più otto contemporaneo in cui la si può mettere, quella di essere un po' degli hacker, ma l'immagine. Anche qui la cosa come interessante è che, come poi nel testo provo a dire, una certa, perlomeno, tradizione filosofica, questa cosa qui, con termini e concetti diversi, ha sempre cercato di dirlo. L'ermeneutica, le scienze dello spirito, tutte queste cose qui che stanno un po' nella storia del pensiero sono dei tentativi di provare a spiegare appunto qual è il rapporto con il passato, con ciò che ci precede, ma anche il rapporto con il futuro, con quello che verrà, con ciò che emerge, con la novità e così via.
La cosa della miniera mi ha fatto venire in mente che, appunto, come dicevi tu, per entrare, per elaborare, per entrare in un sistema, anche per ereditare, la questione di base, una delle questioni di base, è la fatica. Senza fatica difficilmente si riesce, appunto, dalla miniera a tirare fuori qualcosa, senza lavorarci su quelle cose, senza conoscere poi la mappa, il territorio, senza avere fatto prima delle ricognizioni per capire dove si deve andare a scavare. È difficile l'operazione dell'eredità vederla come una semplice ricezione passiva di un qualcosa. In realtà, appunto, come poi si vede benissimo dal libro, che ricordo metto in descrizione, quindi se qualcuno lo volesse comprare lo può trovare, può trovare il link nella descrizione, come emerge dal tuo libro, l'opera dell'eredità è, oltre alla rielaborazione però e alla fatica che ci vuole per farla questa rielaborazione, tu a un certo punto dici la storia dell'ereditare è una storia di remix, e qui ti lancio la palla per parlarmi di questa storia della playlist.
Giusto. Sì, anche qui il remix è un po' un'altra immagine per dire il prendere dei pezzi e rimetterli insieme in una configurazione diversa. Sì, fatica anche proprio nel senso appunto del lavoro. Cioè che
lavoro, fatica, anche fisica.
Sì, ma perché poi... questo si potrebbe aprire una lunga parentesi, ma anche soltanto... chi si trova, non lo so, ad avere delle ricche eredità in senso economico, no? Che dal punto di vista di chi non le ha e mai le avrà, come lo stesso sottoscritto, possono sembrare fatiche relative, ecco. Però il peso di qualcosa di ingombrante che erediti, il lavoro che bisogna metterci per sganciarsi da quel passato, per provare anche a non vivere soltanto di quel passato, magari per non vivere soltanto di rendita, ma appunto da un lato, come dire, recepire, ricevere quello che hai avuto, ma dall'altro lato sia metterci del tuo, quindi essere te stesso, ma sia farlo fruttare, quindi come dire che quel passato non venga semplicemente dilapidato, no? Come la classica figura di chi eredita delle ricchezze soltanto per spenderle, ecco, no? Quello diciamo è la figura, se vogliamo, un po' l'immagine di chi non intende fare questo lavoro, quindi anche questa fatica, e diciamo magari ha la possibilità, perlomeno da quel versante economico, di mettere in scena una situazione di quel tipo. Ma poi bisognerebbe capire che appunto se dal lato simbolico avviene questo. Cioè, insomma, quello che voglio dire è che, come un po' dicevi prima, poi l'eredità ha sempre tanti aspetti. E magari noi possiamo effettivamente ridurre al minimo il coefficiente di rielaborazione, non so, rispetto all'eredità che riceviamo economica. Però noi non riceviamo mai soltanto qualcosa di economico, ci sarà anche un simbolo, dei valori. Ma faccio un esempio. Se io ricevo qualcosa da un genitore che ha costruito un impero, e io dilapido quell'impero, io in un certo senso non sto mettendoci niente del mio dal punto di vista economico, però magari mi sto completamente sganciando da quelli che sarebbero stati i valori che mi hanno trasmesso, perché magari anziché come dire, continuare a far andare avanti l'azienda di famiglia e così via, io dal punto di vista di quello che faccio vivo diversamente. E paradossalmente lì sto operando anche un taglio netto rispetto al passato. Ma adesso non voglio divagare. Quello che mi chiedevi rispetto al remix alla playlist, quindi l'idea del remix è un po', come dire, riconfigurare, rimettere insieme i pezzi e soprattutto, una cosa che per me è molto importante, è moltiplicare le fonti. Cioè il remix vuol dire che io posso prendere un pezzo da qui e appunto ricostruire un insieme che è diverso da quei frammenti presi di per sé. Un po' anche qui, se vogliamo, come si fa quando si scrive un testo, cioè uno per scrivere un libro... o anche soltanto per fare un video, come dire, ti nutri di diverse fonti, poi quello che tu produci alla fine sarà il risultato appunto di un remix di tutto quello di cui ti sei nutrito. E quello che c'è appunto alla fine di questo testo è una playlist. E da un lato questa idea della playlist è legata a quello che dicevamo all'inizio, cioè al tentativo di dire le cose diversamente che con parole. Dirlo in musica e anche poi certamente con le parole di quei testi musicali, ma non soltanto con concetti, no? Con parole filosofiche. E dall'altro lato appunto è anche un modo per far vedere come si... la costruzione di una playlist in fondo è un po' un'operazione di questo tipo, cioè di prendere insieme delle cose diverse e rimettere insieme dando loro un qualche senso. Se vogliamo anche qui usare queste formulazioni che possono anche funzionare, ereditare vuol dire costruirsi una playlist.
Bello, io chiuderei qui. Ereditare vuol dire costruirsi una playlist, che è un'immagine bellissima. Se volevi aggiungere qualcosa, non so, stavi finendo?
No, rispetto a questo è cioè, l'idea che prendi una serie di... fare una playlist dei tuoi passati, in qualche modo. Cioè, noi siamo, diciamo, una... playlist di ciò che ci ha preceduto, ma come dicevi prima, da tutti i punti di vista, perché io in quanto essere umano sono anche una rielaborazione delle specie animali che mi hanno preceduto, degli organismi unicellulari ancora prima, eccetera, eccetera. Cioè ci sono diversi livelli appunto di rielaborazione, alcuni sono consapevoli, altri no, alcuni sono attivi, altri meno, ma... viviamo in diversi sensi appunto di eredità.
Quindi io ti ringrazio, Giacomo. Io continuerei per un'altr'ora, però dobbiamo rispettare alcuni tempi, cioè non andare troppo lunghi. Magari ne facciamo un'altra, quindi possiamo parlare di altre cose, anche perché c'è qualche tema che avremmo dovuto toccare ma non l'abbiamo toccato perché ci siamo soffermati su altro. Allora, io ti ringrazio veramente della disponibilità, sì. E spero davvero di risentirci presto. Inserisco i link del testo, quindi di ereditare il filo che unisce e separa le generazioni, anche della playlist, metto il link in descrizione. Ci sentiamo presto, quindi io ringrazio ancora Giacomo Pezzano e continuate a seguire sempre Filosofia per il Nuovo Mondo per non smettere di pensare. Un abbraccio.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.